He doesn't like.
Innanzitutto benvenuto tutti quanti sulle frequenze di Radio Sonar. In studio con me c'è Valeria Castellano, alla regia c'è Claudia, io sono Carla Monteforte. Donne e uomini sull'orlo di una crisi di nervi, l'ultima celebrities a fare coming out sulla propria salute mentale è Fedez.
Da quando mi è stato diagnosticato il tumore al pancreas, solo oggi ho realizzato di quanto non mi sia preso cura della mia salute mentale rispetto a questo evento. E mi si è affidato solo a psicofarmaci. Da gennaio mi è stato prescritto questo antidepressivo molto forte che mi ha cambiato molto, mi ha agitato tanto e mi ha dato anche degli effetti collaterali dal punto di vista fisico molto forti, fino al punto di provocarmi dei tic nervosi alla bocca e da impedirmi di parlare in maniera libera. L'ho dovuto sospendere senza scalarlo. Per chi non ha dimestichezza con i psicofarmaci, solitamente non si fa questa cosa.
Oltre a Fedez si parla molto del fatto che boom di psicofarmaci, soprattutto dagli adolescenti. Noi non siamo medici, quindi non medicalizzeremo questa puntata.
Beh, c'è da dire che nell'era del perfezionismo la pazzia, se così la possiamo definire, è diventata una costante. Bisogna capire cosa sia in realtà la normalità e cosa sia la pazzia. Io e Giuseppe, per esempio, veniamo da mondi e ambienti dove avere degli esaurimenti nervosi è praticamente una costante nelle nostre redazioni, vero Giuseppe?
Sì, è vero, Valeria, tra l'altro proprio a proposito di coming out di pazzia ne devo fare uno anch'io, perché si diceva che giustamente non è difficile stabilire cos'è pazzia e cos'è normalità. Io ti ho ascoltato 3 ore oggi pomeriggio, ho capito cos'è la pazzia, cioè il fatto di aver sopportato 3 ore, ecco, questo lo denuncio, è un caso di pazzia conclamata. Come per esempio dovete sapere che Valeria, per dirti prendiamo un caffè, ti scrive 84 messaggi. Ecco, dimmi, dici tu Valeria, allora,
bombing, dovremmo fare una nuova
tra la normalità e la pazzia.
Io
aspetto una tua risposta, però in un messaggio, Valeria.
Non commento, guarda, perché hai detto che se no ti infamo, quindi non commento. Detto ciò, però qual è l'elemento importante che ha portato Fedez negli ultimi tempi? In effetti lui con il suo coming out, ma già da prima, sta cercando comunque di far entrare nel linguaggio comune, se così si può dire, il tema del disturbo mentale, perché il problema della nostra società è che il disturbo mentale sia ancora considerato uno stigma, cioè ci curiamo il braccio quando ci rompiamo il braccio, tanto per fare una ripetizione inutile, ma non ci curiamo la nostra psiche, non salvaguardiamo la nostra salute perché ci vergogniamo.
O ci autocuriamo da Google, che è anche peggio, come faccio io, che ho imparato ormai, praticamente il mio algoritmo mi insegue, l'algoritmo ci conosce più di chiunque altro e la mia mi fa vedere tutte le mie turbe e le mie ossessioni.
Andiamo con la canzone, la prima canzone che abbiamo scelto per oggi, che è La Luna Bussò. Vi spiego dopo il motivo di questa scelta.
Thank you.
flusso dove c'era il silenzio. Ma una voce sguaiata disse non è più tempo. Quindi spalancò le finestre del vento e se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Dopo aver pianto un po', si accorse di lei ed allora provò ad un party in piscina. Senza invito non entra nemmeno la luna, quindi rotolò su champagne e caviale, se ne andò a cercare un po' più là qualche cosa da fare. Siamo abituati a sentir parlare della luna dai poeti, dai cantastorie. Si descrive la luna come qualcosa di bello, di maestoso, di meraviglioso, ma la luna cantata da Loredana Bertè è una luna che potremmo definire ben lontana da quella a cui siamo abituati. È una luna sola, una luna che bussa al silenzio e riceve un no, poi si presenta ad un party in piscina e riceve un altro no, bussa due occhiali da sole e pensate che addirittura lo sguardo non si accorge di lei, perché a volte siamo troppo abituati a guardare in basso, a terra, che non ad alzare gli occhi in alto, là dove c'è la luna. Bussa un cameriere, un altro no, finché non si allontana verso i bordi delle periferie, là nei ghetti, nelle strade, dove si vive, Carla, in qualche modo anche di cose semplici, e lì finalmente incontra le ciglia di un bambino e si accuccia in quelle ciglia. Allora a me questa canzone ha sempre fatto pensare ai mondi degli incompresi, delle persone sole, delle persone che non vengono capite, non vengono accettate da questa società e che quindi vanno avanti cercando sempre quelle ciglia dove accucciarsi. Ma qual è il punto? Il punto è che la luna sono loro, sono quelle persone sole, sono quelle persone che non vengono accettate e comprese da nessuno.
La luna, tra l'altro, ha tantissima influenza sui nostri umori, guida l'agricoltura, no? le coltivazioni,
le maree, anche
le maree. Guarda, ricordo anche che in un'altra canzone Loredana Bertè la mandò a fanculo, forse proprio per questo, perché la luna ci condiziona tantissimo. A me, ad esempio, io sono proprio come una stregata dalla luna, come Cher mentre ascoltava la Bohème. Ieri sera c'è stata la prima, la notte degli Oscar, e lei vinse l'Oscar appunto per Moonstruck nel 1987. Ma la luna mi fa venire in mente un altro genio assurdo, incompreso, che era l'uomo sulla luna, Man on the Moon, cioè Andy Kaufman, il comico più surreale della scena americana, cantato da una canzone dei REM, che poi divenne il titolo del film di Milos Forman, appunto Man on the Moon.
Ma facciamone ascoltare semplicemente uno stralcio, un minuto, e poi torniamo.
E questi erano i REM con un singolo del 1992 che divenne proprio il titolo del film di Miloš Forman, questo regista cecoslovacco che si è trasferito ad Hollywood, che ha fatto del genio e sregolatezza tutta la sua poetica. Questo film con un fantastico stratosferico Jim Carrey parlava appunto di questo comico surreale a cui non importava fare ridere la gente, ma non solo intrattenerla, ma suscitare nelle persone delle emozioni, anche diventando molto controverso. Infatti si inventò un personaggio che si chiamava Tony Clifton e delle volte non andava lui a interpretarlo, ma mandava dei suoi complici. E poi si inventò questa cosa di combattere il wrestling contro le donne. In un momento in cui nascevano i movimenti femministi, lui si macchiava di misoginia, cosa per provocare. Perché non era esattamente un commediante, era qualcuno, un artista che cercava delle reazioni.
E
delle
proprio emozioni. Per questo veniva considerato pazzo. Giuseppe, per esempio, tu che sei un esperto, diciamo, di una comicità sottile, anche un po' cinica, ci vuoi raccontare che cos'è per te la comicità?
Beh, innanzitutto ti dico che sono un po' in imbarazzo perché state dicendo delle cose molto intelligenti, io voglio continuare a lavorare in TV, quindi non so se potrò essere ancora vostro ospite. Detto questo,
non ce l'aveva mai detto nessuno.
Detto questo, la comicità, sì, mi raccomando, la comicità, sai, è cogliere il lato debole delle cose. E il problema di oggi della comicità è che, essendoci politicamente corretto, che è appalto dei buoni, cioè è difficile far ridere perché il comico lavora sulla cattiveria, cioè quello che cammina dritto non ci fa ridere, quello che cade ci fa ridere.
Anche quindi, per esorcizzarla, comico, no?
Esattamente, quindi il comico, a me piace molto questo, è un cattivo dichiarato, quindi un buono, mentre l'onda che noi combattiamo in TV e in certe trasmissioni giornalistiche è quella dei buoni, che dicendosi buoni in realtà sono dei pezzi di merda.
Beh, questo poi alla base, po' il concetto. Alla base dell'ironia c'è anche quella di far ridere suscitando però dei pensieri. È un po' quello che fai col senatore Codazzo, che è un tuo personaggio, in cui ironizzi sul politico becero e che porterai anche in questa trasmissione nelle prossime
puntate.
No, quale
politico becero? Un politico raffinatissimo, capito? Il politico che io avrei voluto essere. No, becero, becero niente, becero, hai capito? E ti dico di più, il dramma di questo personaggio è quando torni a casa, i bodyguard se ne sono andati, pagati ovviamente, che sono delle maschere, tu ti togli il vestito e la giacca e la cravatta e capisci che non sei un senatore. E quello è il momento brutto.
Hai detto una parola fondamentale, che è la maschera.
E quello è drammatico.
Distinguere la maschera dalla persona.
Come diceva quel famoso autore televisivo Nietzsche, lo conoscerete, ha fatto dei programmi bellissimi, la verità ama la maschera.
Ma a proposito...
E quindi vi dico... Scusami. Sì, dimmi, Valerio, ti ho interrotto. No, ti stavo dicendo, per quello dico a te, ma tu lo sei benissimo, anche telespettatore, di diffidare sempre dei buoni, ecco.
Anche nella
la verità,
vita.
Ma la maschera è brava anche nella vita, anche nella vita.
A proposito di maschere, quanto incide il mondo dello spettacolo su noi stessi? Quanto incide questo mondo a cui tutti aneliamo sulla nostra salute mentale? Ecco perché abbiamo scelto questa terza traccia della nostra puntata. Facciamola partire. Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm flying. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Do I think I'm done? Losing my hands, and I'm down.
I know it's hard to see Britney Spears as a human being, but trust me, she is. She's a person. She's like you or I.
Leave Britney alone. Questo era il 2007, è l'anno zero della seconda fase della vita di Britney Spears, quella diciamo del declino.
Ma spieghiamo un attimo il video, sì, che abbiamo fatto partire. Quello che avete sentito è un fan di Britney che ha registrato questo video che poi ha pubblicato su YouTube ed è andato virale, in cui praticamente racconta un po' la situazione in cui si trovava Britney nel periodo che sta raccontando Carla, e che chiede leave Britney alone, cioè la lasciate stare da sola Britney, lasciatela stare. Carla, spiegaci
questo
perché.
Era Chris Crocker, era il 2007, che è considerato, diciamo, l'anno zero della vita di Britney Spears. È l'anno del MTV Video Music Awards, in cui lei si presenta sul palco con Gimme More, con una performance che lasciò tutti quanti un po' perplessi, perché lei non stava in sé. Viene perseguita dai paparazzi. È l'anno questo del buzz cut pure, cioè questo taglio. Lei va da un parrucchiere a Los Angeles, si rasa i capelli a zero, dicendo che non voleva più essere toccata. La leggenda narra che lei si era recata dall'ex marito Kevin Federline per vedere i figli, e il marito non gliel'aveva fatti vedere. Da lì un declino, perché nel 2008 inizia la conservatorship da parte del padre. Questo fan, questo video di Chris Crocker, è un po' l'antesignano di tutto quanto il movimento Free Britney, che invece prese piede molti anni dopo.
Ok, ma la cosa che più mi ha colpito a me del caso Britney è un'altra. In realtà io e Carla ne discutiamo sempre di questo aspetto. A me ha colpito quanto si affibbia la parola pazzia alle donne in quanto tali. Britney in quel periodo era una donna dello spettacolo, una donna sottoposta ad uno stress enorme, che a seguito della rottura col suo ex marito, che era questo ballerino che lei aveva conosciuto durante una sua tournée, sostanzialmente si trova a discutere l'affido dei figli. Le vengono tolti, portandola...
Vengono affidati a Kevin Federline, il ballerino suo ex marito. Lei insomma si unisce sofferenza ad altra sofferenza.
Sì, sostanzialmente cosa succede? Che una donna alla quale vengono tolti due bambini, si dà l'affido esclusivo al papà, si trova inevitabilmente ad avere uno scoppio, no, di esaurimento nervoso. Cioè, chi di noi non avrebbe vissuto con amarezza un momento del genere? Immaginiamoci poi quando si è anche perseguitati, seguiti colpiti dai paparazzi. Ecco, questo è successo a Britney. In quel periodo le vengono fatti dei TSO. Le vengono fatti dei TSO anche su richiesta della famiglia. Quale fosse l'interesse della famiglia o meno non ci interessa. Il punto è che quella madre è stata considerata pazza. E quanto appunto questo suo stato di stress, il fatto di essere donna, scusatemi, e di vivere un periodo di stress ha inciso in questo suo essere etichettata come la pazza della situazione. Ecco, è proprio la Britney donna fragile che mi fa pensare, sarà perché io vengo dal mondo dello spettacolo e purtroppo tutti i drammi di noi donne del mondo dello spettacolo li ho vissuti tutti. Quanto è più difficile far successo per una donna rispetto ad un uomo? Giuseppe, tu che ne pensi? Secondo te è la stessa cosa?
Ma guarda, penso che non devi necessariamente dare un valore negativo alla pazzia, mi spiego me. Tu hai ragione, le donne viene detto più spesso pazze, perché le donne hanno una risposta sana, secondo me, a non far diventare normale quello che è anormale. E quando succede, purtroppo, ne subiscono, diciamo, le conseguenze con sintomi che vengono definiti di pazzia. Gli uomini cosa fanno invece? Sono più bravi, ma questa è una rovina, no? A far diventare la normale normale, cioè, e ritorno al titolo della trasmissione, funzionano. E a volte è meglio invece disfunzionare, perché la disfunzione è ancora la risposta di un corpo sano. Secondo me le donne sono più brave in questo. Se poi tu ritorni allo spettacolo, beh, vabbè, lì, cioè, pazzia l'abbiamo vista. Direi gender fluid, no? Gender fluid, ecco. In questo senso non mi sento di fare una differenza fondamentale.
Rispetto agli stessi sintomi, quanto è più facile per una donna sentirsi dire quella isterica rispetto ad un uomo sentirsi dire cattivo perché è bravo? Ora non ne voglio fare un caso di genere, ovviamente, però mi sento, cioè, io da donna penso che si venga molto più spesso etichettata. Del resto la strega, la caccia alle streghe nel 600 è coniugato al femminile, no? La strega era la donna, non si dice la caccia agli stregoni, si dice la caccia alle streghe. Ma Britney è soltanto l'ultima di una serie di persone. Ma
guarda, io penso che il discorso su Britney è giusto quello che tu dici, però ha delle radici molto più profonde. Britney è una persona che è creata dall'industria dell'intrattenimento ed è una persona che è rimasta prigioniera dall'industria dell'intrattenimento e di tutti quelli che facevano profitto sulla figura di Britney. È una persona la cui vita non le è più appartenuta ed è appartenuta agli altri. Quindi è il sogno americano che diventa degli altri e non diventa più di se stessa. Quindi ci sono vari aspetti, perché lei nasce dal Disney Club, inizia a lei non le era nemmeno permesso di crescere. Perché
perché il grande passaggio che c'è stato è che gli artisti hanno cessato di essere artisti, cioè apprezzati per le loro opere, ma sono diventati personaggi. E quindi in questo senso, cioè, prima consideravamo l'opera dell'artista, prodotti, di conseguenza. Quindi, giustamente, come dicevi tu, a un certo punto l'artista è personaggio, come personaggio è lui l'opera, e quindi è posseduto dalle major che lo producono e dal pubblico stesso, con le conseguenze che sono capitate alla povera prima.
E ci colleghiamo ad un altro tema.
No, se continuate a dire cose così intelligenti non vengo più, perverso.
No, quindi, ma la prossima volta ci facciamo qualche gin tonic.
Io non sono stata corretta. Non mi era stata raccontata così. Vabbè,
sei un bugiardissimo perché è la scaletta da venerdì, quindi non dire queste menzogne.
E sei anche l'unico che ce l'ha da venerdì.
Ed era tutto contenuto in questa scaletta e per fortuna oggi abbiamo anche il video, quindi le prove le mostro direttamente in video. No, ma detto ciò, questo discorso si collega ad un altro tema che è un tema di attualità di cui si è discusso tantissimo sui giornali, che è questo filtro Bold Glam. È un filtro di TikTok, ne abbiamo parlato anche io e Carla sui nostri profili Instagram. È un profilo che sostanzialmente utilizza un filtro che utilizza l'intelligenza artificiale per rendere perfetto il nostro viso. Il problema è che questo abituarci a ha dei canoni estetici di perfezione,
di apparenza, diciamo,
sì, perfezione, sì, estetica. Quanto incide sulla nostra psiche? Vi racconto per esempio il mio, diciamo, la mia esperienza personale. Io riguardo le foto che pubblicavo su altri social, ma non vi dico quali, così non le andate a guardare, le pubblicavo 10 e rotti anni fa, che a me sembravano foto fighissime, Carla, fighissime. Le riguardo adesso e dico, ma cacchio, erano proprio brutte, cioè erano sgranate, c'era una brutta luce. Ora, certo, è un passo in avanti il fatto che si sia aumentata la qualità
della fotografia. Io le trovo molto più belle le foto di prima, perché le trovo reali, mi stanno dicendo delle cose. Adesso tutte le nostre foto sono tutte identiche, comprese a partire dalle mie, ovviamente.
Ma lo fai, vedi, certo, che lo fai, che io, cambi se comunque.
Se non ero disfunzionale, non facevo il programma con te.
Ma smettete di prendere sempre di mira me, io non capisco perché sono diventata...
Il fatto, il legame tra quello che abbiamo detto prima e Britney, è il fatto dei filtri, è il fatto delle aspettative degli altri su di noi, che diventano delle aspettative che noi stessi abbiamo, cioè ricongiungere le immagini, ciò che appare di noi, a quello che noi sentiamo di essere... Crea delle crisi di identità, insomma, faccio la sintesi.
Ma infatti ritorno a quello che dicevo prima, nel mondo dello spettacolo e nelle redazioni che ho frequentato io, che sono state tante in questi 10 anni di TV, era costante sentir dire: Tizio si è preso una pausa perché ha avuto un esaurimento nervoso. A Giuseppe Longinotti è successo almeno 5-6 volte di avere esaurimenti nervosi.
Guarda, tu mi stai toccando, Valeria, un tasto doloroso, perché purtroppo io sono stato vittima di questo ideale della perfezione estetica, nel senso che sono sempre stato solo apprezzato più che altro per la mia bellezza, per la mia... la mia prestanza fisica,
a differenza mia che sono sempre stata apprezzata per il cervello.
Stava a spettacolo giusto perché siamo in radio, mi piace, non sia stata accolta.
Comunque molte celebrity, a tal proposito, per tutto quello che abbiamo detto prima, quindi iperconnessione, iperaspettativa, stress da chi ti guarda da casa, hanno deciso, decidono periodicamente o di disintossicarsi dai social o da disinstallare le app dei loro telefonini, in modo da non essere raggiunti da tutte le notifiche che spesso sono tossiche.
È il caso di Billie Eilish, non so se l'ho citata correttamente come pronuncia, che ha dichiarato appunto di aver staccato il proprio Instagram e i propri social dal telefonino. Ma lei è solo l'ultima delle...
Anche Selena Gomez ogni tanto c'ha qualche faida sui social e poi si disintossica, perché purtroppo anche quando sembra sei la persona più seguita al mondo, cioè tanti soldi.
Beh, è un lavoro, cioè, i social sono un lavoro.
Anche quando c'è tutto questo, il commento di un anonimo con un profilo fake magari ti può intossicare.
Non so se solo...
Scusate, ma io non ci credo, avranno un doppio telefono, sono sicuro.
Beh, ma magari lo usano per avere un social privato, non per avere dei social pubblici.
E pensa al paradosso, Valeria, però la notizia che uno si disattiva sui social fa il giro del mondo sui social.
Certo, beh, quello è ovvio. Ma a proposito di artisti che hanno avuto un crack negli ultimi tempi, c'è il caso della super top model Cara Delevingne, proprio questa estate, dopo il Burning Man, che tra l'altro è un festival meraviglioso nel deserto texano dove io desidero ad andarci da anni e una volta avevo anche comprato i biglietti. Di ritorno dal Burning Man, si dice che dovesse prendere il jet di un altro noto rapper americano, Jay-Z, ma di non essere stata ammessa su questo jet perché era troppo fatta, e quindi si è ritrovata davanti all'aeroporto, che in effetti ho visto quei video ed erano tristi, e quei video hanno fatto il giro del mondo. Il punto è che però a me ciò che fa incazzare non è Cara Delevingne che fosse strafatta davanti all'aeroporto. A me quello che fa veramente incazzare è la gente che si mette là e la riprende. È
però
questa...
c'è una buonissima notizia, perché chiudiamo con qualcosa di positivo. Ieri sera Cara Delevingne era la notte degli Oscar ed era perfetta, bellissima, perché è stata in un rehab.
Ma partiamo con la prossima canzone. canzoni più importanti di Amy Winehouse. Io con Amy sono particolarmente legata perché ho avuto la fortuna di conoscerla, non era, si può dire, una mia stretta amica, ma io vivevo a Londra proprio nell'ultimo periodo della sua vita. Ed ero a Londra, tra l'altro vivevo proprio, lei aveva casa a Camden Town, io ero a pochi passi da lei, quindi la notizia della sua morte quella mattina mi colpì particolarmente. È proprio Back to Black, tra l'altro io ho questo remix sul quale avevano lavorato dei nostri amici in comune, di questa canzone mai uscito, non è mai stato pubblicato questo remix, ma ho il vinile a casa con Amy che scrisse il suo nome, mi scrisse il suo nome a matita, e lo tengo lì a casa mia questo vinile. Ma di cosa parla Back to Black? Ecco, è un gioco di parole, no? Torno indietro al nero, parla della fine di una relazione. Ma c'è da dire che l'uomo che lei stava amando, questo amore folle che l'ha portata poi a...
Non era Pete Doherty.
No, era, si chiamava Black lui, e si chiamava Black ed è proprio per questo motivo che lei ha utilizzato questo gioco di parole. Black era un soggetto, Carla, proprio rientra nella categoria di uomini che piacciono a te, un soggetto inutile che non faceva un emerito cacchio, ma che ci aveva guadagnato tantissimo in quel periodo a Londra dallo stare con Amy, perché dovete sapere che se molti uomini hanno paura di stare con donne di successo, in realtà Blake è la dimostrazione che questa regola non funziona, in quanto lui si trombava un sacco di ragazze perché tutte gli andavano dietro, perché lui era il tipo di Amy, ma questo giochino l'ha fatta soffrire molto e l'ha portata poi a cadere nel mondo della droga. Cosa succede? Succede che nel periodo di pubblicazione di quel testo, di quella canzone, Black si rimette con una sua ex. Ecco perché Amy nella canzone racconta: "You love pipe, a te piacciono le pippe", e io penso che intendesse le pipe di crack, perché loro purtroppo hanno avuto nel passato questa storia di tossicodipendenza. "I am a tiny penny rolling up the wall inside", cioè io invece, dice Amy, sono soltanto un penny, una monetina leggera che risale lassù dentro il muro. Questo che cosa racconta poi in fondo di Amy Winehouse? Racconta la sua estrema sensibilità, cioè lei si descrive come una monetina leggera. leggero, una monetina sottile, quindi un soggetto fragile. Ecco perché questa canzone a me fa venire i brividi, perché si racconta il mondo di una donna vittima di un amore folle, e quante di noi, Carla, non sono state vittime di amori folli? Raccontaci un po'.
Io posso dire in mia difesa che i miei uomini non sono inutili, sono buoni. In genere io sono vittima di questa tossicità sulla...
Mentre cosa dici dei miei uomini?
Non lo so, che sono delle croci. Vabbè, no, sono delle croci anche i miei. Ma io devo dire la verità, innanzitutto che Pete Doherty era il fidanzato del periodo tossico di Kate Moss, io l'ho fatto una confusione. Io i miei periodi di amori tossici, i miei amori sono stati tutti tossici, devo dire la verità.
Beh, diciamo che l'amore secondo me non è tossico, la passione è tossica, l'amore no, però non mi piace schematizzare.
No, quindi... io ho parlato infatti soltanto dei miei, non ho parlato di quelli di
no, io stavo proprio dettando una regola invece, altro. Stavo generalizzando. Ma appunto anche questo è un aspetto della follia, la follia di una donna che cade in depressione a seguito di un tradimento. Ecco perché a me piace tanto il concetto di amati, cioè prima di amare, amati. Amati e ama sono due
difficile.
Parole che vengono unite insieme. Puoi dare amore quando inizi per prima ad amare te stessa.
Che è il periodo in cui comincio a non innamorarti degli altri in genere. Io quando più mi amo, meno mi innamoro.
Beh, io credo invece che gli altri si innamorino di te quando vedono da te, quando tu trasmetti così tanto amore di te stessa da poter essere amata. Ma di cosa ci volevi parlare per quanto riguarda il concetto di pazzia?
Il concetto di pazzia non si può che passare al cinema. Ritorniamo su Milos Forman, perché è il regista che di più ha trattato questo conflitto tra il genere e la sregolatezza. Ad esempio ha fatto Amadeus, su Mozart, sul conflitto tra il mediocre e Salieri, che allora, va bene, il film è considerato tale, Mozart, Larry Flint, oltre allo scandalo, ma soprattutto il film che più racchiude e più parla sul tema della pazzia dei manicomi è Qualcuno volò sul nido del cuculo.
Billy, senti, non mi direi che pure tu sei volontario?
Sì.
Ma non è possibile.
Cioè, volontario perché sono entrati volontariamente in clinica.
Lui scopre
la Spider a rimorchiare ragazze, scopare come un matto. Che cavolo ci fai qui, vacca troia? Ma che ci avete da ridere? Ma porcaccia, ma dico io, ma voi altri non fate altro che lamentarvi che non ce la fate a stare in questo posto. Ma non ce l'avete il coraggio di andarvene via da qua dentro? Ma che cosa vi credete di essere, vacca troia? Pazzi? Davvero? Invece no. Invece no. Voi non siete più pazzi della media dei coglioni che vanno in giro per la strada, ve lo dico io.
Guarda questi.
Questo era Jack Nicholson, il protagonista di questo film pazzesco del 1975 di Forman, tratto dall'omonimo libro del 62 di Ken Casey. Il nido del cuculo perché? Perché il cuculo è un uccello che non fa il nido nel proprio nido, si infila nel nido degli altri. In questo caso Jack Nicholson, insomma, personaggio lui interpretato, si infiltra in questo manicomio e si finge pazzo per non scontare la propria pena in carcere. E quindi è il primo film di quegli anni che parla della condizione dei manicomi in America in quei tempi, in cui c'è una glaciale infermiera, Rachel, che poi divenne anche la protagonista di uno spin-off bellissimo di Ryan Murphy. Quindi se siete giovani,
serie che io amo e quindi noi ne abbiamo parlato e la trovate su Netflix, è bellissima. Ma la cosa bella e accattivante di questo film è il punto di vista di un uomo sano che si confronta con un mondo di pazzi,
che si confonde con un mondo di pazzi. La cosa più bella sono questi confini che vengono creati in questo film, in cui si parla tra follia, tra gente sana e gente non sana. Alla fine del film si ribalteranno tutte le cose, perché la follia e la normalità non esiste, esiste soltanto l'accettabilità delle cose in questo caso. È un film che fa riflettere, che non dà delle verità, un film che dà degli spunti.
Come tutti,
io chiederei
i
a
film...
Giuseppe se l'ha visto.
Ma sicuramente
l'ho visto, certo che l'ho visto. Siccome mi è venuta in mente questa citazione di Edgar Allan Poe, che diceva infatti nessuno ci ha ancora spiegato se la follia sia o no la sublimazione dell'intelligenza. Questo è perfettamente attinente a...
cacchio vuol dire? Ce lo spieghi a noi poveri ignoranti?
No, a te no, perché è questo tono fastidioso che non sopporto. Lo spiego agli ascoltatori.
È la sindrome del lunedì.
Non capisco come tu non possa comprendere. nessuno ha ancora spiegato in forma retorica, una domanda retorica per chiedersi se la follia sì o no la sublimazione dell'intelligenza, nel senso che l'eccesso dell'intelligenza per forza di cose coincide con la pazienza.
C'è sempre un pizzico di follia nella genialità. Cioè non puoi dipingere Guernica di Picasso se non sei un po' matto, per esempio, no?
Sì, proprio quello che volevo dire.
Cioè, volevi fare proprio questo esempio? Non ci credo.
No, volevo fare l'esempio.
Guarda, a proposito di pazzia, sentite questa: la pazzia è solo un'altra forma di normalità che può generare poesia, quella degli spiriti tempestosi avvolti dal vortice del loro genio creativo che attinge l'infa fidale dal delirio. E questa era Alda Merini. Non possiamo citare la poetessa, la nostra
Alda
poetessa.
Ma prima di parlare di follia con il nostro super ospite di oggi, il nostro un cantautore che io amo, voglio praticamente proporvi un altro punto di vista sulla follia, nel senso, se veramente vogliamo considerare la malattia psicologica come una malattia che deve essere curata e che non può essere stigmatizzata, è giusto farlo anche attraverso le proposte di legge. E arrivo quindi ad un aspetto che per me è molto importante, che è quello del bonus psicologico. Cioè, cosa intendo? Se ne è parlato molto l'anno scorso. Il governo Draghi aveva previsto una cifra che prima doveva essere più alta e che poi purtroppo è diventata molto bassa.
L'austerity del
bonus
applicata alla salute.
E questa cifra doveva sostanzialmente andare a pagare, diciamo, le cure dallo psicoterapeuta piuttosto che dallo psicologo, perché le cure psichiatriche rientrano in un concetto diverso, sono già considerate malattia mediche. Ma la psicoterapia e andare dallo psicologo non sono considerate cure alle quali noi abbiamo diritto. Quindi il governo Draghi aveva previsto una grande somma, 100.000 euro, ma 100.000 euro non sono perfettamente nulla per garantire al cittadino il diritto alla salute mentale. Perché? Perché andare dallo psicologo, e io che ci sono andata, scherzo ragazzi, andare dallo psicologo però costa circa 50-100 euro allora, quindi diciamocelo, è una cura, è una terapia che si possono permettere soltanto i ricchi. Le persone,
questo l'ha detto pure Fedez nella sua...
ed è proprio, tra l'altro, io feci un video ricollegandomi proprio ad un intervento di Fedez. Le persone benestanti si possono consentire di andare dallo psicologo a sfogarsi per i problemi di lavoro, le persone normali no. E allora è questo che dobbiamo chiedere al governo, di intervenire finalmente per garantire la salute mentale a tutti, perché da una piccola depressione si può arrivare poi a grandi problemi mentali che gli possono sfociare nello psichiatrico. E facciamo partire la canzone che presenta il nostro ospite, è del 2023, fa parte dell'album Madre Perla e si chiama Capatosta.
Che non posso, forever teenager, ti scrivo una poesia sul muro della via più malfamata, non me ne frega di quel motherfucker in la costa, sulla costa, io capo tosta, non mi interessa quanto costa, mettilo in borsa, non sono santo beh, ma siamo a Saint-Tropez e ti va bene pure un diavolo se altro che, ti ho comprato bottega, sbancato al botteghino Ralph Simons a terra a capo di chino. Mi ameresti se non facessi grano sul buncia, faresti una rinuncia, prendessi una denuncia, in piedi tu di schiena, mi dici che ci tieni più del mondo, troppi pianeti nel sistema solare, cambiare niente proprio, e suona male come un demo, temo tu mi piaccia anche se sono sobrio.
Santa Maria come baci bene, sotto su cielo e stella, non succede, non succede, ma io capo addosso, sai che pon un però su gira pensate, ci sono rimasta sotto, ci sono rimasta sotto.
Mi piace stare sopra ma sono rimasto sotto, sono volato a Kyoto per rubarti fior di loto, dicevo che l'amavo, ma in verità erano coca e jack che parlavano, giro cerchi 18 e fai, se sali su di me,
se poi ti giro e il tempo vola, si scioglie, deforma Salvador. E nuoto in una piscina di Calvados. Ma non sei l'unica limitata, io me ne torno dai miei hooligan in Milan, that's right. Ma il cuore intossicato, togli il dolore come Oxy e Tavor. Sì, quando ti bacio. Se ti vedo per strada, mi chiedo come ti vada. Baby, sembra sei presa bene, ma in verità nada. Baby, perché il tuo tipo paga, però non ti appaga. Baby, e che pensi alla G, da sola in casa. Baby, te.
Santa Maria, come baci bene, sotto sto cielo e stella. Non succede, che non succede, ma il suo capo addosso, sai che poi non me ne fotto. Però sto gira presa a te, ci sono rimasta sotto. Io sono rimasta sotto. In the darkness of this crazy night, you vega niente and I wanna kiss you all the time. E te sulla mente. In the darkness of this crazy night, you vega niente and I wanna kiss you all the time. E te sulla mente.
Con noi c'è la persona che ha partecipato a comporre, a cantare in questa canzone, Napoleone. Ciao Napoleone, benvenuto. Tu sei un autore che ha una lunga storia nella musica italiana. Ci vuoi raccontare un po' il tuo percorso musicale? Come sei arrivato a questa importantissima collaborazione?
Ho iniziato appunto come autore con Sony Publishing. E appunto è un editore multinazionale fondamentalmente in quel settore, e ho avuto la possibilità, ecco, di crescere come autore e confrontarmi con varie realtà artistiche anche molto diverse dalle mie, e quindi quella è stata forse la palestra più importante. Poi dopo 5 anni come autore ho iniziato a immaginare, ecco, quale potesse essere la mia dimensione, chiamiamola artistica, e durante il lockdown, quando un po' come tutti ero chiuso in casa, diciamo, dovevo trovarmi qualcosa da fare, a parte le pizze, insomma, e i dolci, ho anche iniziato a scrivere.
Il lievito madre l'hai fatto, Napoleone?
Come?
Il lievito madre lo hai fatto? Che era un cult del... Mi senti?
Solo io non ho fatto il lievito madre durante il Covid. Noi, io e te, Napoleone, ci siamo conosciuti appunto con questa canzone Capatosta, perché io, ascoltando l'album Madreperla di Guè, mi sono subito innamorata di questa canzone. Ma quanto incide secondo te la follia, tornando al tema della trasmissione, nell'arte, per quanto riguarda te, nella scrittura di una canzone, per esempio?
Ma la follia, credo, intesa, diciamo, come follia artistica, credo sia fondamentale, perché poi soprattutto, insomma, quando qualcuno decide di mettersi in gioco attraverso delle canzoni, più che altro, ecco, nella fase di scrittura c'è bisogno, credo fortemente, di un salto nel vuoto non indifferente.
In qualche modo devi superare gli schemi, no?
Tendi anche a mettere a nudo delle parti anche magari abbastanza intime o private, quindi...
Ascolta Napoleone,
credo sia fondamentale.
Come si fa a far coincidere la follia necessaria per essere creativi e la disciplina necessaria per scrivere?
Bella domanda, Carla, non l'ho mai capito io. Vediamo se Davide invece lo ha capito, Napoleone.
Abbiamo qualche questo problema segreto. Tecnico, ragazze. Valeria, tu quindi non l'hai capito questa cosa?
Io nemmeno. Nel mondo della creatività, credo, noi ci definiamo spesso delle persone scappate di casa, no? E in qualche modo c'è un minimo di stravaganza che ci portiamo dietro anche nel lavoro. È ovvio però che io ho imparato che sono sempre le persone più disciplinate, che hanno una disciplina nel lavoro, quelle che poi alla fine vanno avanti.
Sì, sì. Tu riesci ad esempio a scrivere, a produrre senza una scadenza? essere produttiva senza una data di scadenza. Intanto che risolviamo i problemi tecnici, vi raccontiamo un
po'
di noi.
No, io assolutamente rispetto le scadenze.
No, ho fatto un'altra domanda. Tu riesci a essere produttiva, a produrre delle cose senza una data di scadenza, senza avere una scadenza?
No, io mi pongo delle scadenze mentali, quindi comunque io ho, certo, assolutamente. Io sono una persona che anche se dà un appuntamento ad una persona, io lo rispetto sempre.
No, però io dico, ad esempio, tu riesci a produrre un lavoro di scrittura se non è una scadenza lavorativa che riguardi quelle.
Assolutamente, anche se poi nel periodo del Covid l'abbiamo, cioè questo problema è diventato molto più grave, lo abbiamo vissuto gravemente tutti quanti, perché lì diciamo che si perdeva il contatto con il lavoro di squadra, quindi con la possibilità di andare in un ufficio, quindi al di là delle scadenze del contatto umano. Ma mi dicono dalla regia che è tornato il nostro artista, facciamo rispondere a lui a questa domanda, perché non sapevo più che di Napoleone.
Napoleone, ci sei? No, abbiamo ancora problemi tecnici. Ritornando a questo tema di
fortunate,
siamo in diretta, ragazzi, è il bello della diretta, quella siamo dichiarate disfunzionali.
Perché ho detto chi era l'artista qualche giorno prima della diretta, non ve lo dirò più.
Sì, parleremo di magia nelle prossime
parleremo
puntate.
di sfiga. Detto ciò, no, in realtà credo che disciplina, cioè, sia fondamentale. All'inizio della mia carriera io pensavo che essere fuori dagli schemi fosse un bene, e in effetti è stato così. Appunto, nei primi anni della mia carriera, col tempo però ho imparato che ci si deve dare sempre delle regole. Per esempio, io rifletto quando ascolto la musica hip hop. La musica hip hop si parla frequentemente di strada, droga, pistole, sesso, di una vita ai limiti, ok? Eppure io conosco molti di questi rapper che sono sulla scena, no, della musica nazionale, e devo dire che proprio quelli che parlano in questi termini sono poi le persone più disciplinate, Carla. Cioè, non puoi diventare salmo se non ti svegli la mattina. Infatti, per esempio, Achille Laura è uno che si sveglia alle 7:30 di mattina.
Poi un giorno possiamo parlare invece del Club 5, quelli che in America si svegliano alle 5, di cui la capo di tutto è Kris Jenner, che è la manager di tutte le Kardashian. Io direi che se riusciamo a recuperare
Napoleone, sentire il prossimo brano di Napoleone, però, perché
se no le recuperiamo in un'altra puntata.
Sì,
direi
assolutamente, facciamo sentire una canzone di cui io mi sono innamorata, che è Io, Tu e l'Estate.
Tu che mi hai fatto ricordare caldo con la faccia sotto alle fontane, le nostre teste piegate se sottozzuliate e poteggia vasata. Tu sulla strada verso casa ci salutavamo sempre un poco prima, perché mamma te controllava retta finestra e poi ci alluccava. Estate, baci che hai lasciato ad asciugare le ombre di un amore d'estate, che ci raffrescava nei giornata proprio come pioggia d'estate, d'estate. Tu che hai trovato anche l'amore, all'inizio non me lo volevi dire, quando si è fatto coraggio mi hai guardato in faccia, maronna che capata. Estate, i baci che hai lasciato ad asciugare le ombre di un amore d'estate, che ci raffrescava nei giornali proprio come pioggia d'estate. Scava nei giornali
oggi sta chi unisci una. A Toremaro porto viene destuto ogni paura. Ma pure quando pensa che non c'è sta chi unisci una, studo ogni paura. Estate, i baci che hai lasciato ad asciugare. Frescava nei giornali, proprio come pioggia d'estate, d'estate.
E abbiamo con noi di nuovo il nostro Napoleone. Scusaci per questi problemi tecnici, adesso ci senti?
Adesso vi sento.
Ok, ti volevo fare una domanda. Io ho ascoltato praticamente tutta la tua discografia, sai che io sono innamorata delle tue canzoni, e c'è un brano che è, credo forse il primo che tu hai pubblicato del 2019, in cui canti dei mostri nell'armadio. Cosa intendevi per quel testo, in quel testo, cosa intendevi per mostri nell'armadio?
Ma guarda, quella è una canzone che ho scritto appunto dopo un periodo in cui, insomma, mi sono ritrovato a fare i conti un po' con me stesso, col percorso che avevo fatto fino a quel punto, sia, insomma, artistico, ma anche per quello che poteva riguardare, insomma, la mia vita come persona. Quello che intendo credo sia semplicemente il fatto che a un certo punto arrivi a, per forza di cose, a dover fare i conti un po' con tutto e accettare soprattutto in qualche modo il bene e il male che uno può portare dentro, o con le sfumature che possono essere, insomma.
Infatti, anche non... in quel brano racconti anche, cioè, ci sono delle parole che a me hanno colpito molto, cioè noi siamo quello che abbiamo visto, le strade che abbiamo camminato, lo dice a parole tue chiaramente, però un po' il concetto credo sia quello, siamo il frutto delle esperienze che abbiamo vissuto, l'ho intesa correttamente?
Delle esperienze, delle scelte che magari in quel momento possono, magari sembravano, sai, sbagliate oppure no, ma poi alla fine col tempo tutto, insomma, prende un senso e bisogna semplicemente, credo, poi accettare, insomma, quello che è stato, vivere soprattutto il presente.
Senti, Napoleone, ma qual è la tua ossessione, il tuo disagio? Noi abbiamo fatto tante dichiarazioni e poi chiudiamo.
La mia ossessione?
Sì, o il tuo disagio?
Sai qualcosa che è un elemento di pazzia, qualcosa di te che... Non so, io per esempio dico sempre che sono autistica perché le mie porte devono rimanere sempre chiuse, i quadri devono stare sempre dritti, cioè ho questo tipo di follia in casa, no? C'è una tua follia che ci vuoi raccontare, qualcosa di personale?
In casa ne ho tantissime di follie. Poi ho la fobia dei numeri pari.
È un disturbo ossessivo compulsivo, io li odio,
non
i numeri pari.
So,
anch'io.
Li odio, mi mettono ansia.
Il volume, sai, della TV mai è un numero pari.
Ah, questa è grave. No, a me è rimasta dalle famose cartine quando si diceva che dovevi staccarne tre, le prime tre, non so, portavano sfiga.
Sì, comunque, su questo sono abbastanza paranoico.
Ecco, vedi, c'è un artista che ti ha colpito, che ti ha condizionato più di tutti, e poi chiudiamo.
Ma un artista che mi ha condizionato più di tutti, credo Brian Wilson.
Perché?
Ma perché un po' per la sua storia, che è stata davvero molto particolare, il fatto che lui, appunto, si parla di follia, lui a un certo punto è impazzito, anche perché, insomma, credeva di non essere alla stessa dei Beatles, che in quegli anni, insomma, erano un po' i loro competitor, dei Beach Boys. Dopo anni di pazzia, poi alla fine si è scoperto che Paul McCartney, poi in una dichiarazione, ha detto che in realtà anche lui si è ispirato molto ai dischi dei Beach Boys per, insomma, le composizioni dei Beatles. Quindi ha avuto una storia abbastanza assurda lui. Poi credo abbia buttato giù delle regole che sulla musica, che prima non esistevano nella musica pop, l'ha contaminata con musica classica e altre cose che, insomma, ha influenzato anche molti altri artisti dopo.
Vabbè, regole, rottura degli schemi, musica classica. Qua dobbiamo rompere la trasmissione.
Dobbiamo purtroppo staccare, ci dispiace tantissimo. Speriamo di riaverti in una delle prossime puntate. Grazie Davide, grazie.
Grazie a voi, grazie
e seguite
mille.
Questo meraviglioso artista perché vi emozionerà. Ascoltate Amalfi, che è un'altra canzone che io amo.
Grazie di cuore, ciao ciao.
Allora, salutiamo tutti quanti i nostri radioascoltatori, salutiamo Claudia alla regia e vi aspettiamo lunedì alle 18.30 sulla disfunzione a Radio Sonar.